In altre parole.
Primo appuntamento con la nostra rubrica quotidiana, primo appuntamento con il nostro ospite che è Massimo Polidoro, ospite che presento volentieri a chi ci ascolta, soprattutto a chi ancora non lo conoscesse, scrittore, divulgatore scientifico e tra i massimi esperti nel campo dell'inganno e delle pseudoscienze, non a caso è segretario del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Ha insegnato metodo scientifico e psicologia dell'insegnamento solito nell'Università Bicocca di Milano, insegna ora comunicazione scientifica ai dottorandi dell'Università di Padova. È autore e conduttore televisivo, presenta a Super Quark una rubrica sulla psicologia delle bufale e su YouTube conduce la serie Strane Storie. È autore di 50 libri, tra gli ultimi Atlante dei luoghi misteriosi d'Italia, edito da Bompiani, e Leonardo, il romanzo di un genio ribelle, uscito per PM con una prefazione di Piero Angela, appena martedì scorso. Massimo Polidoro, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
È difficile non cogliere l'occasione di questa uscita editoriale freschissima dedicata a un gigante come Leonardo da Vinci. Allora vorrei proprio partire da questo libro. Alla base di questo suo lavoro nuovo c'è un'ipotesi suggestiva, l'esistenza di un memoriale che molto svelerebbe del Leonardo più intimo. E allora le faccio subito raccontare l'origine di questo libro, di questo Leonardo, il romanzo di un genio ribelle.
Beh, l'idea nasce dal fatto che esistono tante biografie su Leonardo e molto spesso si concentrano appunto sui suoi aspetti artistici, sulla sua arte, sulle sue invenzioni, sulle macchine che immaginava e quindi sul suo genio, chiamiamolo così. Molto pochi affrontano o parlano dell'aspetto più umano di Leonardo, che uomo era, perché in fin dei conti, nonostante già dal 500 venisse descritto quasi come un essere soprannaturale che sapeva fare tutto e aveva previsto tutto, era pur sempre una persona come noi e quindi mi divertiva l'idea di raccontarlo da quel punto di vista, solo che serviva un testimone, qualcuno che l'avesse visto da vicino, e così mi è venuto in soccorso il suo allievo, il suo discepolo più fedele, che era Francesco Melzi, e ho immaginato di trovare il suo manoscritto, il suo memoriale che raccontava gli anni insieme a Leonardo.
Naturalmente si tratta di un memoriale che potrebbe presentare, come dire, dei legami stretti con la verità dei fatti.
Sì, assolutamente, tutti i fatti che ci sono raccontati sono autenticamente verificati, nel senso che sono tutte cose successe realmente, sono documentate. Quello che c'è in più è il colore, no? Il sapore, se vogliamo, della vita di tutti i giorni di questo straordinario personaggio, vederlo alle prese con, per esempio, i creditori che non lo pagavano, piuttosto che con i capricci che gli combinava il suo figliolo adottivo, oppure i problemi che gli derivavano dal fatto di essere in un'Italia spesso in lotta, in guerra, quindi lui che si affidava sempre a personaggi potenti e che gli davano le commissioni, si trovava a dover viaggiare spesso da una città all'altra e senza la sicurezza di trovare un lavoro sicuro, ecco.
Che cosa aggiungerebbe alla comprensione di Leonardo questo documento, Massimo Polidoro?
Ci fa vedere che non è necessario nascere sotto gli influssi di Zeus o di chissà quale altra divinità perché si possano sviluppare le proprie capacità e i propri talenti. Leonardo nasceva sicuramente non avvantaggiato rispetto agli altri suoi coetanei alla fine del 400, era un figlio illegittimo perché il padre l'aveva avuto con un'avventura con una ragazza, una contadina di Vinci. Era mancino, che già non era una cosa ben vista a quel tempo, la mano del diavolo, era vegetariano perché lui non si nutriva di niente che fosse stato vivo, era anche omosessuale e in quel tempo poteva persino essere punita con la morte, l'omosessualità, insomma non aveva le carte migliori, eppure nonostante questo tutto il suo la sua curiosità è stata la molla che gli ha permesso proprio di diventare quel mito che ancora oggi noi 500 anni dopo la sua morte ci ricordiamo, perché riusciva a tenere saldi i suoi principi, il primo dei quali era che lui si definiva discepolo dell'esperienza, cioè lui non si inventava teorie campate per aria come per tantissimo tempo avevano fatto gli uomini, ma voleva verificarle sul campo, era un precursore del metodo scientifico, insomma.
Quindi per certi versi un precursore di Galileo.
Sì, 100 anni prima lui diceva che bisogna diffidare di quelli che raccontano così storie senza documentarle con i fatti. E lui stesso era disposto a cambiare idea, nonostante magari avesse formulato delle teorie che gli piacevano molto, se i fatti gli dimostravano il contrario. E questo avviene, noi leggiamo nei suoi scritti, nei suoi manoscritti sopravvissuti, proprio questo cambiamento di idea. Parte con una teoria, poi la verifica, fa gli esperimenti che sono necessari per capire e si rende conto che è sbagliata e allora la cambia senza problemi. Invece a quel tempo era impensabile cambiare le idee accumulate da 2000 anni.
L'esaltazione del metodo ragionativo applicato a un terreno ancora, come dire, da scoprire, il terreno della scienza esatta.
Sì, lui aveva iniziato a interessarsi alla natura anche per modalità, diciamo così, artistiche, perché lui voleva dipingere ciò che era vero e quindi riprodurre la natura per come era realmente, non inventarsela. E nel farlo, pian piano, aveva scoperto che era straordinariamente bello scoprire come funzionava la natura, quali erano le sue caratteristiche, come, perché, per esempio, il corpo umano si comportava in un certo modo, come era fatto il corpo umano, no? Le anatomie, per esempio, lui ha iniziato a farle per capire come erano i muscoli, come erano le ossa posizionate, ma poi ha capito che se, continuando a studiare, continuando in queste anatomie, lui riusciva a dare delle spiegazioni alle malattie, a perché certe persone hanno una conformazione piuttosto che un'altra e così via. E quindi è continuata come una ricerca proprio di tipo scientifico prima ancora del tempo.
È possibile dire quale sia il maggiore insegnamento di Leonardo, anche sulla scorta di questo lavoro che lei ha realizzato e che l'ha portato sicuramente a indagare più che mai l'opera e l'arte, il pensiero anche scientifico di Leonardo da Vinci?
Forse è il fatto che bisogna essere curiosi di tutto, farsi 1000 domande, su tutto quello che ci circonda e non sentirsi, fuori posto se si fanno combinazioni e associazioni tra idee che sembrano, fuori posto, nel senso che lui spesso le sue idee migliori, le sue scoperte migliori arrivavano proprio quando iniziava a combinare due cose che non lo erano, una pera e una sedia, per dire. Per fare un esempio
Sì.
ridicolo, ma era proprio così, cioè lui accomunando cose diverse, era così un precursore di quel sistema che oggi va molto di moda, creativo, del brainstorming, dell'associazione di idee, insomma, già in quello era anche lì un precursore.
Senta, Massimo Polidoro, il libro è introdotto da Piero Angela, però è anche dedicato alla memoria di Umberto Eco con riconoscenza. Allora, ci vuole un po' svelare i legami che ha lei con queste due personalità?
Beh, Piero Angela, ho avuto la fortuna di conoscerlo da ragazzo quando gli ho scritto una lettera dopo aver letto un suo libro e lui molto gentilmente mi ha risposto e poi c'è stata l'occasione di incontrarci. E quando ha capito la passione che avevo, per esempio, per il mondo dei misteri di cui lui si era occupato con un'inchiesta alla RAI sulla parapsicologia e aveva scritto un libro, proprio quello che mi aveva colpito e mi aveva spinto a scrivergli, mi ha proposto di rendere questa mia passione qualcosa di concreto, cioè di andare negli Stati Uniti a studiare insieme a James Randi, che è il più famoso indagatore di misteri che c'è al mondo, e imparare come si fa questa cosa dell'indagare i misteri, no? Poi portarli in Italia per far nascere il CICAP. E così è andata, insomma, è stato l'inizio di tutto quanto. E ancora oggi, naturalmente, con Piero Angela collaboriamo sempre, anche perché lui è il presidente onorario del CICAP, ma anche in altri campi, appunto, sono onoratissimo di avere la sua prefazione, anche perché tutti e due siamo due grandi appassionati di Leonardo. Lui stesso dice che se potesse tornare indietro nel tempo e avere una sola occasione per intervistare qualcuno del passato, sceglierebbe Leonardo. Invece Umberto Eco, è stata una persona veramente straordinaria, come tutti sappiamo naturalmente, ma è sempre stato anche lui vicino al CICA perché condivideva in pieno il lavoro, e l'importanza di, come dire, mettere la ragione prima della superstizione e della pseudoscienza. Quindi ci sosteneva, ci dava sempre una mano e con grande piacere, insomma, ci ci dava i suoi articoli, i suoi interventi, era veramente molto generoso e personalmente ho avuto la fortuna di conoscerlo e di avere tanto sostegno da parte sua, mi citava nei suoi libri, ha scritto delle prefazioni, quindi devo dire proprio che era il minimo dedicargli un libro dove prendevo in parola proprio una delle sue passioni, cioè quella del falso verosimile. Lo stesso, no, il nome della rosa è un falso verosimile, anche lì c'è il ritrovamento di un memoriale, quindi era un omaggio obbligato.
Indubbiamente è vero, un'affinità più che elettiva, oserei dire. Massimo Polidoro, la ringrazio molto di essere stato con noi questa mattina, grazie di averci raccontato Leonardo da Vinci a partire proprio da una prospettiva direi inconsueta, ma merita sempre di essere approfondito il discorso attorno a questo genio ribelle, come lo definisce in questo suo nuovo, in questa sua nuova pubblicazione appena uscita per PM, con una prefazione di Piero Angela, abbiamo detto. Noi ci ritroveremo domani mattina, e come sempre alle 8:18, per una seconda puntata, una seconda conversazione di In altre parole. Grazie Massimo Polidoro di essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi, a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.